Una. In studio Marco Balestrazzi.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Subito al nostro numero 333-9200170 per messaggi, sms, whatsapp. Di nuovo buon pomeriggio a tutti, questa è Palla in Tribuna. Oggi parliamo del mercato, del Parma, parliamo un pochino ancora della sconfitta contro Frosinone, ma parliamo anche della prossima partita col Crotone, in particolare in ottica anche della trattativa per Simi, che è un giocatore della Salernitana, ma di fatto poi è di proprietà il suo cartellino del Crotone. Lo spiegheremo meglio nel corso della puntata. Vi invito a scrivere, c'è già un messaggio che arriva dal nostro amico Enrico che scrive: idee confuse, prendere spunto da Lecce, guardare Rosa e DS, sicura promossa in A, come già detto, ci scrive Enrico. Scriveteci anche per dirci un po' come fareste voi col mercato del Parma a questo punto. Insomma, vale un po' tutto in questo momento, insomma si è un po' complicato, adesso dovrebbe essere chiusa nei prossimi giorni la trattativa per Simi, così a naso mi verrebbe da dire che non giocherà contro il Crotone, ma per vari motivi. Di tutto questo e molto altro parleremo nel corso della puntata. Il nostro primo ospite sarà un ospite che ci parla proprio da Crotone, per capire come si avvicina, se si avvicina almeno stavolta, alla sfida la squadra calabrese, che ricordiamo in occasione del turno rinviato, che sarebbe stato l'ultimo d'andata, non venne al Tardini, partita rinviata per i tanti positivi. Vediamo se è migliorata la situazione in casa Crotone e poi cercare di capire quali sono gli indirizzi e le caratteristiche di Simi, che nella Salernitana quest'anno non si è praticamente mai visto e Crotone invece conoscono un pochino di più. Questo per quanto riguarda la sfida contro i calabresi, e poi dopo c'è tutto il discorso che riguarda il Parma. Appunto, vi chiedevamo cosa fareste voi sul mercato, perché ormai veramente ci sono tante visioni, tanti punti di vista, anche relativamente al fatto che da un lato devono essere ceduti i giocatori fuori rosa o finiti ai margini. Cosa fareste con Tutino, che sembra ai margini del progetto di Iachini, con Mane, che più o meno è nella stessa situazione, giocatori che hanno un valore come cartellino, sono stati pagati, quindi insomma per essere ceduti devono riportare indietro almeno un incasso importante per non creare le minusvalenze gigantesche, e staremo un po' a vedere cosa accadrà. Adesso abbiamo il primo ospite, appunto, da RT Calabria. Il primo ospite è Fabio Regalino. Buon pomeriggio, Fabio.
Buon pomeriggio a voi e ai tuoi radioascoltatori.
Ciao, ciao. Allora, prima di tutto ti chiedo questo: stavolta si gioca Parma-Crotone, mi sembra di sì.
Beh, sembrerebbe di sì. E a parte Covid, credo che al di là dello scompaginamento che ha creato questo Covid, cerchiamo di ripartire e di metterci in pari con le partite con tutti.
Ti chiedo allora come arriva il Crotone intanto a questa partita, perché per il Parma molti l'hanno già incorniciata come la partita un po' più facile, partita da vincere, bisogna fare 3 punti assolutamente, ma
fare i conti senza l'oste, come mi insegni, non è mai semplice, nel senso che non so chi possa affermare che in Serie B le partite si vincono prima di giocarle, no?
È un
campionato difficilissimo dove si svelerà sicuramente in primavera. Il Crotone sicuramente, vedendo sulla carta, sarebbe un confronto Davide contro Golia, però poi la situazione del Parma di classifica in un certo senso, come dire, ti fa meno impressione rispetto al fatto se dovessi incontrare il Brescia o il Pisa, che comunque noi abbiamo battuto. E quindi il Crotone ci arriva con una fiammella in più accesa a Como. È una squadra che giocherà sicuramente sulla prestazione del carattere, perché ancora qualcuno tra virgolette critica Modesto che non c'è una vera identità della squadra, del collettivo, e quindi si farà sicuramente spunto sull'agonismo, sul carattere e soprattutto sulla forza residua di quelli che non hanno avuto il Covid. E non si sa, i tre nuovi arrivi, se
ecco, ci sono nuovi arrivi nel Crotone.
Sì, nella fase della crisi il presidente ha detto all'apertura del calciomercato d'inverno 7-8 noi li dovremmo prendere, però siamo arrivati al countdown, al conto finale che finisce fra 5 giorni, ma in effetti ne sono arrivati soltanto 3, un terzino di fascia, un centrale, uno che dovrebbe stare al centrocampo ma ancora non è ben definito. Si cerca Golemić di farlo ritornare perché il vero problema identificato del Crotone è stato quello di un'assenza di un vero leader, perché una volta che è andato via Kordaz, che era lo spogliatoio, un po' era la vita della squadra, sia Molina che Ben Ali non sono riusciti a prendere in mano la squadra, quindi si sono ritrovati dei giocatori giovanissimi, perché il Crotone ha un'età media tra le più giovani in Serie B, ma in effetti mancava e manca qualcuno che li possa raccordare in campo e che possa dare in un certo senso il carattere alla squadra. Quindi si pensa a Golemić per farlo rientrare in difesa, ma poi si aspettano questi ultimi giorni di mercato.
Certo, certo, certo.
Complimenti che avete preso Assimi.
Allora. Il Parma ha preso Assimi. Secondo te gioca contro il Crotone? Secondo me no, gioca da quella dopo se arriva.
Questo non te lo so dire. Quello che vi posso dire è che credo che la scelta sia stata valutata bene, mi spiego. Simi con noi ha giocato ogni partita a prescindere, ha giocato con Zenga, ha giocato con Stroppa, ha giocato come titolare,
certo.
Anche con l'allenatore che ha cercato di riportare su il Crotone, Cosmi, e quindi ha trovato da questi allenatori la piena fiducia. Se Iachini fa questa scelta d'amore, credo che sia fondamentale, perché a Salerno credo che non abbia trovato l'ambiente giusto. Tu pensa che quando è andato via, per riassumerti un po' tutto quanto, sì, io gli ho dedicato un articolo, quel calciatore che inciampava sul pallone e faceva sempre gol. Nel senso che per la struttura fisica che ha, tante cose, tra virgolette, le sbaglia, però ha il fiuto del gol. Quindi se Iachini e il pubblico avranno la pazienza di sopportare in alcune circostanze la non...
inestetismi, chiamiamoli così.
Perfetto, perfetto. Allora sì, mi potrà rivelarci quello che ha fatto a Crotone. Se poi alle prime palle sbagliate ci sarà il rumore, chiaramente credo che lui questo lo avverti notevolmente. Per esempio, la differenza è che quando gli arrivano le palle in attacco, in alto, alcune volte le riesce a mantenere per far salire la squadra. Quando va in copertura in calcio d'angolo non ne sbaglia uno di colpo di testa, quindi capito, c'ha questa situazione altalenante che per noi poi è stato anche un modo simpatico di accoglierlo qua a Crotone. Se giocherà, non so, Ivan, forse con te ci siamo sentiti prima, speriamo che lo metta e faccia un'autorete, che ti devo dire.
Senti, ti chiedo questo, Fabio, sì, per quanto riguarda la sua posizione contrattuale, mi sembra un po' particolare perché il cartellino credo che sia ancora del Crotone, è in prestito a Salerno con obbligo di riscatto.
No, quello è Messias. È Messias che ha l'obbligo di riscatto da parte del Milan. Però l'opzione, noi pensavamo che potesse arrivare a chiusura del calciomercato, però l'opzione credo che sia per fine campionato. No, Messias è stato definito a titolo definitivo alla Salernitana, okay, credo 2 milioni di euro, e quindi adesso sarà esclusivamente la Salernitana, avrà trattato esclusivamente con la Salernitana.
Okay,
quindi questo, okay, spero che possa fare bene per lui, perché comunque è una persona dal punto di vista caratteriale e umano, un ragazzo squisito veramente.
Ti chiedo questo prima di salutarci invece,
sì,
che clima fa? Come fa Crotone? Che tempo c'è? Qua c'è freddo, c'è la nebbia, ecco.
Qua credo che si abbassa 2 gradi, nevica. Figurati, all'altopiano di Strongoli, che è 300 metri più su di Crotone,
sì,
ha nevicato. Ieri da noi ha fatto acqua neve.
Vedi, io sono sempre invidioso delle condizioni meteo più ad altre latitudini, invece insomma
ci hanno cacciato anche il bel tempo quindi, al sud e in Calabria. L'unica cosa è che noi valutavamo ieri nella trasmissione, poi molto probabilmente ci sentiamo venerdì, è che le due squadre per quanto sono dissimili dal punto di vista della rosa, hanno in comune il fatto che uno ha subito 7 rigori e l'altro 6 rigori. Qualche giornalista in studio da me diceva: forse questa è la particolarità, che la difesa fa arrivare troppe persone avversarie in area.
E sono due tra le squadre che hanno vinto meno partite nell'ultimo anno e mezzo, se non sbaglio, 8.
Quindi c'è questo gemellaggio nella pena.
Oddio. In effetti Parma-Crotone della primavera scorsa fu veramente un... Il Crotone vinse, quindi strappò un sorriso, però fu veramente una partita vacanziera per quanto c'era ancora da dire.
Sicuramente. È così. Vedremo domenica che succederà.
Grazie per essere stato con noi, a Fabio
grazie
Regalino,
a
RT Calabria.
Forza Parma.
Ciao, ciao, ciao. Insomma, abbiamo assaggiato un po' come si prepara il Crotone. Oggi nel TG Sport di 12 TV Parma l'abbiamo etichettata come un match salvezza. Perché la classifica dice questo, d'altra parte? Cosa dice la classifica? Dice che il Parma ha 23 punti e che il Crotone ne ha 12. C'è un bel divario che, tra l'altro, è lo stesso tra il Parma e l'Ascoli in questo momento. Quindi è vero che l'Ascoli ha una partita in più, però... Tanto il Parma può credere ai playoff come il Crotone, siccome può credere di raggiungere il Parma appena fuori dalla zona playout. Quindi per la proprietà transitiva le proporzioni sono esattamente le stesse. Quindi insomma, anzi no, scusate, ho fatto un errore di calcolo. Il Crotone ha 11 punti meno del Parma, però insomma adesso non per assolvermi, siamo lì, cioè nel senso non è una partita già vinta, ce l'ha detto il nostro collega da Crotone, e soprattutto visto la difficoltà che ha il Parma a vincere delle partite, insomma, credo che i tifosi siano già avvisati. Allora, questo è un messaggio di Ampo 60. Qualche consiglio sul mercato. A proposito di mercato, vorrei segnalare che ultimamente i migliori acquisti e relative plusvalenze sono stati fatti in Serie C, e concordo su questo. Gatti della Pro Patria al Frosinone, Lucca dal Palermo al Pisa, Zampano dal Pescara al Frosinone, Varela dal Siena al Cittadella. Noi sperperiamo, non avendo scouting all'altezza, scrive Ampo 60, speriamo cambi il trend. Guarda, io non so se sia questione di scouting, algoritmi o propositi di grandezza, però effettivamente, ma questo è un ragionamento che io allargherei anche al passato, nel senso che secondo me la fretta di salire di categoria negli anni precedenti impedì al Parma anche di guardarsi le spalle e trovare dei ragazzi interessanti. E per farli crescere in casa, uno su tutti ad esempio Magnani, no? Giocatore che poi andò al Verona, Sassuolo, cioè un difensore centrale che potevi portare a casa dalla Lega Pro in un certo momento a prezzi contenuti, tra l'altro un ragazzo qui del territorio, e invece poi è arrivato in Serie A con altri club. E secondo me effettivamente uno sguardo alle categorie inferiori andrebbe dato. Poi bisogna avere pescare con mano felice. Un ascoltatore ci chiede per il calciomercato, e il calciomercato ci sarà uno spazio particolare, immagino giovedì, su Calcio e Calcio. Altro messaggio molto lungo, questo è Matteo da Roma, che salutiamo, ci fa piacere quando gli ascoltatori ci seguono in streaming anche da lontano, anche dalla capitale. Sono sempre più convinto, scrive, che il mercato del Parma venga fatto da Oliver Kraus con i suoi algoritmi, e su questo io non sono d'accordissimo, parlando al presente. Sul passato potrei venirti a dare un pochino più ragione. Ecco, sul presente secondo me è cambiato un po' l'indirizzo. Anche la scelta di Ribalta opera sua, dichiarando che lo conobbe per la trattativa con lo Zenit per Osorio. A questo punto penso che la colpa non era di Carli, che è un DS esperto e che conosce il calcio italiano, profilo scelto appunto dalla vecchia dirigenza. Sarà un caso, ma da quando è arrivato Kraus sono state fatte troppe scelte sbagliate, secondo me ne faranno ancora. Sempre forza Parma, scrive Matteo. Io potrei aggiungere quello, diciamo che comunque... Se ci sono stati degli errori da parte anche dei vecchi dirigenti, il fatto che se non hanno fatto loro le scelte, comunque essere rimasti in sella, anche prendendo stipendi importanti e attribuendosi scelte magari che erano fatte da qualcun altro. Quindi questo per certi versi può essere ritenuta, credo, a mio avviso, ma un parere personale, una personale responsabilità. Comunque sul fatto che molti acquisti non siano stati fatti da Carli, l'abbiamo detto anche ieri sera, almeno l'ho detto anche ieri sera a Bar Sport, tanto che a me risulta che Carli... insomma, stesse chiudendo per Barak, che adesso sta facendo e ha fatto quello che ha fatto la stagione scorsa, piuttosto che Brunetta. Ecco, hai visto dove è Fagioli? Ci scrive Rino. Eh sì, è stato convocato per lo staging nazionale, e che fosse buono si vedeva. Quando ha giocato a Parma ha giocato una partita clamorosa. Poi ha avuto alti e bassi quest'anno, ma è un giocatore che Per dentro un anno o due giocherà in Serie A, non, se non con la Cremonese, con qualcun altro, perché è davvero un centrocampista molto interessante. Altri messaggi, vi chiediamo sempre consigli, suggerimenti per il mercato. Questo è Roberto. Sicuramente in questi due anni di cose positive poche, ma le considerazioni le faremo a giugno come le farà la società, ma l'importante è avere una società forte, poi dagli errori non si può che migliorare, e su questo possiamo essere d'accordo assolutamente. Speriamo sia davvero forte per tanti anni, ecco, questo secondo me va specificato, perché insomma, più di un anno di B io in prospettiva vedo davvero difficile. La promozione inizia a costare tanti soldi, diventa impegnativo, non c'è più il paracadute e bisogna, e serve tanta costanza anche per costruire un progetto credibile di lunga scadenza. Ci fermiamo qualche istante, poi tra poco tocchiamo qualche argomento fuori un po' dalle consuetudini delle ultime puntate con Fabio Colla, psicologo, consulente di tante società sportive. Tra poco.
Palla in tribuna.
Notizie spicciole dal sindacato Spicci GL Parma. Dal mese di marzo 2022 sarà messo in pagamento l'assegno unico universale. È un sostegno economico per tutte le famiglie che hanno a carico figli minorenni, figli maggiorenni fino a 21 anni di età, se studenti, tirocinanti, disoccupati iscritti al collocamento, lavoratori con reddito inferiore a 8.000 euro, figli con disabilità senza limiti di età. Riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati. L'importo dell'assegno, che sarà erogato mensilmente dall'INPS, varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare e viene determinato tenendo conto dell'ISEE in corso di validità. Per informazioni e appuntamenti puoi rivolgerti alla tua Lega SPI di riferimento. Trovi sedi e orari sul sito www.cglparma.it.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, trasesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci. Allora, stavo guardando perché mi era sembrato, si è parlato, qualcuno ci ha scritto: avete visto che Busi gioca titolare nel Reims, ha giocato contro il PSG? Se ne è parlato anche ieri sera a Bar Sport. In realtà è vero, ha giocato, qualcuno ha scritto ha giocato bene. Riguardavo gli highlights, tutte e quattro gli assist sono partiti dall'uomo sul quale doveva stare Busi. Poi dopo a vario titolo, una volta Mbappé che è andato via 200 all'ora e se l'è perso. Però insomma c'è questa cosa che dicono van via dal Parma, giocano bene. No, ha giocato titolare, è vero, nel Reims. Reims ha perso 4-0 contro il PSG e l'assist è sempre partito. Riguardatevi gli highlights. C'è sempre di mezzo Busi nell'azione dei gol subiti, quindi insomma adesso non è che stia veleggiando e facendo faville. Dovremmo avere il nostro nuovo ospite. Mi fa tanto piacere fare due chiacchiere con Fabio Colla. Ciao Fabio.
Buongiorno Marco, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
È sempre un piacere sentirti, perché poi abbiamo parlato oggi, dicevamo, il Parma ha bisogno dello psicologo. Adesso non è che ti vogliamo trovare, anche perché hai un sacco di cose da fare, quindi insomma poi ognuno fa il proprio mestiere. È chiaro che mi sembra che sia sempre più frequente l'intervento nelle società di calcio, nello sport, di un ruolo come quello dello psicologo che va oltre l'allenamento sul campo, la quotidianità dei giocatori. Insomma, eravate stati all'avanguardia col Parma di Prandelli, mi sembra che poi il fenomeno si sia diffuso, o sbaglio?
No, di fatto hai ragione. Io credo che il calcio sia diventato molto più complesso da gestire, molto più complesso da giocare, e quindi i club che hanno intenzione di organizzarsi devono necessariamente pensare che curare i dettagli, curare i particolari, vuole dire anche immaginare che ci sia qualcuno che possa contribuire a creare delle condizioni che l'allenatore non può più permettersi di curare. L'allenatore ha moltissime altre cose a cui pensare, quindi se noi guardiamo gli sport americani che sono all'avanguardia rispetto a questi temi, vediamo che il numero di persone coinvolte in uno staff è molto ampio e ci sono supporti di ogni tipo, non solo tattici, non solo tecnici, non solo atletici, ma anche psicologici. Quindi hai perfettamente ragione, ci sarebbe necessità da parte degli allenatori di aumentare la consapevolezza di non poter arrivare ovunque, di avere bisogno a volte di uno sguardo differente, di poter utilizzare, questo si tratta, qualche professionista che può contribuire e ad aiutare ad allenare non solo la tattica ma anche i comportamenti delle persone, le loro emozioni.
Fabio, tra l'altro ci sono dei casi limite, poi non so se te ne sei occupato direttamente, però negli ultimi giorni abbiamo iniziato a capire, ma negli ultimi anni forse già dalla prima ondata Covid, che questi campioni, dei giocatori clamorosi dal punto di vista tecnico, sono anche molto fragili. Il caso emblematico in questo momento per il calcio italiano è quello di Ilicic, che non sta giocando per un problema, credo, psicologico, ed era già successo con la prima ondata. Ecco, sono situazioni molto delicate anche da questo punto di vista.
Sì, credo che i calciatori non siano persone diverse da tutti noi, in particolare Ilicic ha una storia personale molto complessa, molto grave, che chiunque di noi farebbe anche fatica ad affrontare, ma se sono persone che vivono spesso i problemi che abbiamo anche noi quotidianamente, non hanno una rete di supporto come abbiamo noi, perché il loro percorso in qualche modo li stacca da quelle che sono figure di riferimento, amici, zii, parenti, chiunque possa essere influente nell'età evolutiva e quindi accompagnare anche tutti quei momenti di fragilità che ognuno di noi si è trovato a vivere, che ha superato. Nel calcio questo avviene con un po' più di difficoltà e quindi non c'è dubbio che risulta più facile andare davanti a 50.000 persone, tirare un rigore, risulta a volte più difficile occuparsi di qualche vicenda personale che anche in quel caso ha bisogno di essere accompagnata. A volte c'è anche una percezione di sé da parte di un giocatore famoso, di un calciatore di successo, che non tiene conto degli aspetti personali, delle competenze individuali, ma solo delle prestazioni, e questo indubbiamente ci rende fragili. Più noi ci pensiamo in ruoli differenti, quindi amico, padre, lavoratore, volontario, qualunque ruolo che ci caratterizza, più noi abbiamo una rete di sostegno, più ci percepiamo come solo dentro uno sguardo e più siamo fragili. Ilicic, e non solo lui, lo dimostra.
Ti chiedo questo, adesso provo a entrare un pochino in ottica Parma. È una squadra che abbiamo detto tante volte, a volte si fa un titolo tanto per dire che ha bisogno dello psicologo. È una squadra che l'anno scorso veniva sempre e comunque rimontata nei minuti finali. Quest'anno è una squadra che fatica molto a vincere. Ne parlo un po' in termini generali, numerici, poi dopo nello specifico ci sono aspetti che non possiamo conoscere. Però fatica molto a vincere e fa altrettanta fatica a recuperare gli svantaggi. È successo due volte e basta quest'anno con Pisa e Como, e mai ha ribaltato in questo campionato una partita. Ecco, in termini generali, perché non ti chiedo ovviamente di scendere nel dettaglio, anche perché ci sono molti aspetti che non possiamo conoscere, però che indizi potrebbero dare questi numeri?
Sì, hai detto bene, io ribadisco la tua premessa, che deve essere rispettosa e onesta. Non sappiamo poco di quello che accade dentro uno spogliatoio e quindi sono illazioni, davvero dobbiamo avere questa prudenza. In ogni caso, di fatto, quando una squadra, un gruppo, fa fatica a uscire da una situazione come in passato aveva fatto, forse c'è una necessità in più, che è quella di aiutare i componenti della squadra ad allenare le situazioni nelle quali ci si trova in una condizione non prevista, non voluta o comunque faticosa da sopportare. Dico questo perché nel calcio, come in tutti gli sport, non c'è nulla che noi possiamo fare se prima non l'abbiamo immaginato. Non esiste un gesto tecnico che io possa realizzare se prima non l'ho pensato nella mia testa, non l'ho 100 volte sognato da bambino o anche poi da adulto. Quindi allo stesso modo i miei comportamenti di fronte a una situazione come potrebbe essere uno svantaggio in cui ci si trova, che tu citavi, sono comportamenti che hanno bisogno di essere previsti. L'unico modo di prevedere l'imprevedibile è pensarci prima, cioè immaginare di trovarsi in quella situazione, capire quali sono le condizioni, come mi sento, quali risorse ho a disposizione, che cosa può accadere. Se non faccio questo, sono preso dalla gestione del momento e quindi reagisco a quello che accade senza riuscire a progettare, perché in quel momento non è possibile, una reazione che da individuale deve diventare collettiva. Le squadre un po' più fragili da questo punto di vista non riescono a ribaltare i risultati o, anche in vantaggio in maniera considerevole, rischiano di buttare tutto. Abbiamo visto anche recentemente squadre di altri campionati che sono cadute in questa trappola. Quindi per questo mi verrebbe da dire che un allenatore deve già allenare molte cose e potrebbe utilizzare questa possibilità rivolgendosi a qualcuno che invece ne ha un po' più esperienza, ma non credo che sia questo il caso del Parma. Del Parma invece, Marco, mi sono fatto un'idea da fuori e di nuovo con grande prudenza lo dico, ma è una sensazione quindi legittima, mi sono fatto la sensazione che come tutti i sistemi, come tutte le organizzazioni, a volte le cose non funzionano a partire dalla testa. Mia nonna diceva per l'appunto che il pesce puzza dalla testa e credo che nella sua popolare saggezza avesse pienamente ragione, perché le squadre sono l'ultimo punto di un sistema complesso. Se ti arriva al ristorante un piatto che è fatto male e capisci che non è all'altezza di quello che tu desideravi, il problema non è né del cameriere né del cuoco che l'ha confezionato, ma dell'intera gestione di quel ristorante, a partire da chi lo governa fino a chi realizza gli acquisti e poi li confeziona. Quindi ho la sensazione che questa gestione, che è straordinaria dal punto di vista delle condizioni che è riuscito a generare, dei denari che ha investito, ha sicuramente contribuito a rendere molto credibile questo club agli occhi anche degli osservatori esterni, forse pecca un po' di poca esperienza nella gestione di un club. Forse da fuori sembra più facile, come capita a ognuno di noi, certo, quando critichiamo qualcuno e diciamo ah, se ci fossi io. Poi quando ti trovi a dover fare delle scelte, scelte di persone che dovranno coordinare, gestire, no? Responsabili, quando ti trovi a dover immaginare un mercato o di assemblare un gruppo, capisci che le cose non funzionano semplicemente perché metti insieme persone che ritieni brave. Quindi credo che stiamo un po' pagando questa inesperienza e questa grande voglia, questo entusiasmo che a volte porta anche noi nella nostra vita più personale a sconfinare, andare oltre il ruolo che invece sarebbe giusto che noi avessimo. Questa è l'idea che mi sono fatto, ma come ti dicevo prima è basata solo su sensazioni.
Certo, però guarda, mi viene in mente a volte che nel calcio, quando c'è troppo benessere, quando sappiamo che al Parma gli stipendi arrivano non puntuali, di più ai giocatori, quando ci sono certe condizioni, a volte l'effetto opposto, e penso invece all'effetto opposto ai tempi del vostro Parma di Prandelli, che fece innamorare una città quando le condizioni insomma erano piuttosto complesse per la squadra, perché il futuro era assolutamente incerto, una squadra che poteva lottare forse per un piazzamento in zona Europa, si giocò la Champions fino all'ultimo e la perse per un soffio. Ecco, a volte le squadre in condizioni quasi impossibili danno di più, ma anche questo è un altro sistema complesso, immagino.
Sì, lo è, in qualche modo hai ragione, perché la scarsità crea delle condizioni nelle quali ognuno mette a disposizione risorse ed energie impensabili, ma non è solo così. Tu ricordi per quanti anni, per esempio, la Juventus è riuscita a vincere il campionato e non direi che in quel caso ci fossero problemi, quindi non è una condizione indispensabile e necessaria.
Può il benessere può portare risultati anche.
Il benessere porta risultati se tu curi per l'appunto tutti gli aspetti e i dettagli, e quindi replicare un successo a volte è molto complesso, soprattutto se sei in una condizione di agio. Come tu sai, in questi anni, in questi ultimi 7-8 anni ho avuto una docenza a Coverciano nel master UEFA Pro, e parlando con Dionisi, che era la scorsa estate, che sarebbe stato il futuro allenatore del Sassuolo, lui diceva: sono molto preoccupato perché sono in un paese, in una piccola città a cui va bene tutto, non ci sono stimoli, le persone sono comunque contente, quindi io so che dovrò fare qualcosa di più di quello che ha fatto De Zerbi per riuscire a tirare fuori dai giocatori una motivazione in più. Anche su questo si lavora.
Sta lavorando bene, mi verrebbe da dire.
Sta lavorando molto bene lui. Però si lavora andando con ognuno dei giocatori a individuare un piano, un obiettivo personale e poi uno di squadra, a prescindere dagli stipendi, dalle richieste del pubblico. In fondo parliamo di professionisti.
Sì. C'è una società che ti sta piacendo, insomma, dalla A alla B, insomma, un progetto che ti sta convincendo particolarmente? Su tutte le copertine da anni è finito ormai l'Atalanta, quindi quasi te la depenno, perché, ma secondo te chi è che sta lavorando bene sotto tanti punti di vista nel calcio italiano?
Guarda, di nuovo ti cito il Sassuolo, che ho conosciuto abbastanza bene ai tempi di Roberto De Zerbi. Il Sassuolo ha una buona solidità, ha un'organizzazione molto interessante con dei centri di ricerca che continuano a lavorare con tanti professionisti, non fa mai il passo più lungo della gamba. Come vedi, i suoi bilanci sono tutti molto interessanti perché hanno davvero una capacità di raffinare i propri giocatori e poi lanciarli verso altre società. Io credo che quel progetto non è entusiasmante in assoluto, ma lo è riferito al territorio in cui si trova e alle possibilità della società. Viene gestito come fosse un'organizzazione, e cioè un'organizzazione profit, deve generare profitto per gli investitori e deve avere degli equilibri. Credo che il Sassuolo in questo senso si stia muovendo con grandissima professionalità.
Allora, potrei continuare a chiacchierare con Fabio Cola fino alle 5 del pomeriggio, ma anche lui ha qualcosa da fare, non come noi. Ti chiedo l'ultima cosa: cosa ne pensi delle squadre della moda, non mi riferisco al Parma ovviamente, costruite con gli algoritmi, l'utilizzo di algoritmi nella costruzione di squadre?
Allora, io credo che la tecnologia, gli strumenti e la scienza applicata a qualsiasi ambito diano risultati straordinariamente interessanti, quindi io credo che siano uno degli strumenti importanti per capire come ottenere migliori prestazioni. Un tempo c'era il Milan Lab che, come tu sai, teneva in considerazione qualsiasi variabile, da quelle climatiche ambientali alle relazioni interpersonali tra giocatori, le loro mogli, come si sentivano, l'esame del sangue, e riusciva in qualche modo a prevedere condizioni nelle quali era più probabile un infortunio. Ora, il rischio vero è quello di affidarsi totalmente, come potrebbe accadere per qualsiasi altra variabile, affidarsi totalmente a un algoritmo. Questo è in assoluto sbagliato, ma utilizzarli per utilizzare la tecnologia e la scienza per comprendere meglio che cosa accade e per poter migliorare le performance, io credo che vada assolutamente fatto e studiato. Ma molte volte, Marco, ce lo siamo già detti, si dice quel giocatore sulle gambe non corre. Se un tifoso sapesse che ci sono almeno 20 esami per valutare, che vengono fatti settimanalmente per valutare le condizioni fisiche e atletiche, forse capirebbe di come un allenatore ha a disposizione dei dati che raccontano bene dello stato fisico, e a volte un giocatore fa fatica ad avere una prestazione atletica sufficiente non perché non ha fiato o non è allenato, ma forse perché ci sono altre condizioni, quelle stesse condizioni da cui siamo partiti nella tua prima domanda, che forse andrebbero curate con maggiore puntualità.
E così abbiamo chiuso il cerchio. Io ringrazio tantissimo per essere stato con noi, Fabio Cola, è stato davvero un piacere.
Grazie a te Marco, buona giornata ciao. A te e ai tuoi ascoltatori.
Ciao, ciao, ciao. Allora un sacco di messaggi. A proposito di situazioni psicologicamente impegnative, Berrettini è al quinto set contro Monfils e conduce 5-1, era avanti di due set, si è fatto rimontare, adesso ha fatto due break, quindi è lì lì, non diciamo altro. Allora, perché non Verre, ci scrive Rino? Ma no, anzi, a me piace Verre, guarda, tra l'altro ce l'ho in una squadra al fantacalcio, quindi beh, quest'anno non è che stia dando delle grandi soddisfazioni, però nel Parma ci starebbe, anzi, secondo me la Samp sarebbe anche disposta a cederlo. Poi, si fa tanto parlare dello stadio, ma non sai che se fanno tanto demolirlo salta fuori un comitato che ne pianta una, che pianta una grana, blocca tutto e per 20 anni sei senza stadio. Vedrai che potrebbe essere così, ci scrive Rino. Beh, sappiamo che insomma potrebbero esserci, insomma ci sono comitati, ci sono il percorso in Italia non è mai velocissimo per queste cose, anche a ragione, perché ovviamente serve anche un confronto su questo fronte, quindi staremo a vedere. Ecco, anch'io sono convinto che ieri sia stato fatto un passo che ha accelerato molto il percorso, ma che ce ne siano altri, ecco, in mezzo, prima di vedere lo stadio edificato, ecco, oltre ai tempi di costruzione. Allora, altro messaggio. Campagna acquisti condizionata l'anno scorso dal figlio di Kraus e dei suoi algoritmi. Quella di quest'anno da ribalta che arriva dalla Russia. Ci vuole un DS che conosca il calcio italiano. Guardate l'Inter con Marotta come l'ha trasformata, scrive Fabrizio, questo invece. E allora, questo invece... Ah, questa è una polemica per Rino, così se dopo volete battibeccare io sono qui a far da tramite. Quelli che scrivono di Fagioli adesso sono gli stessi che scrivevano per Luca, che adesso non gioca nemmeno nel Pisa. Io ho preferito fare la scalata fino a là che prendere dei giovani e restare in C o in B. Ah, ecco, perché io dicevo la scalata fino a là è stata fatta con giocatori già pronti, magari non si è costruito un po' un substrato anche per fare delle plusvalenze. E Enrico da Firenze dice: ho preferito andare in A, poi dopo al resto ci si pensa dopo. Ecco, più o meno lo traduco così, però insomma ci siamo capiti. E su Luca vengo lì anch'io. Luca è partito molto bene, ma per il resto del campionato non è che abbia esaltato, anche se il tema poi era Fagioli. A me piace più Colombo, ecco, della Spal. Secondo me, visto giocare contro il Parma, mi è piaciuto molto. Luca ha una fisicità importante, però deve crescere ancora tanto, ecco. E andiamo avanti con la trasmissione? No, cosa facciamo? Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco arriva Luca Ampollini.
Notizie spicciole dal sindacato SPI CGIL Parma. Dal mese di marzo 2022 sarà messo in pagamento l'assegno unico universale. È un sostegno economico per tutte le famiglie che hanno a carico figli minorenni, figli maggiorenni fino a 21 anni di età, se studenti, tirocinanti, disoccupati iscritti al collocamento, lavoratori con reddito inferiore a 8.000 euro, figli con disabilità senza limiti di età. Riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati. L'importo dell'assegno, che sarà erogato mensilmente dall'INPS, varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare e viene determinato tenendo conto dell'ISEE in corso di validità. Per informazioni e appuntamenti puoi rivolgerti alla tua Lega SPI di riferimento. Trovi sedi e orari sul sito www.cglparma.it.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava, am fagnir mat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Lo sapevo che scoppiava un battibecco. Allora Rino ci scrive: di fagioli ne parlavo l'anno scorso, ma in maggio, tu sei buon testimone, ho rotto le scatole con i messaggi tutta l'estate. È vero Rino, assolutamente. Allora Fabio Cola Forever ci scrive: Ampo 60 servirebbe al Parma come l'acqua, altro che esperto di rimesse laterali. Rivogliamo il Parma protagonista, ci scrive Ampo 60. Scriveteci ancora sul mercato. Allora c'è questo affare Simmi che è addirittura d'arrivo, ma ci sono da definire un po' di cose con la Salernitana. Vedremo, il giocatore non è ancora qui, più passano i giorni, meno è probabile vederlo in campo contro il Crotone. Poi insomma dovrà anche ambientarsi, anche se insomma è uno che negli ultimi due anni ha fatto molto bene, quest'anno no con la Salernitana. Chissà se come acquisto piace a Luca Ampollini. Ciao Luca!
Ciao Marco, buon pomeriggio. Beh, Simmi è un buon giocatore, però credo che qualcuno abbia annunciato il suo arrivo in maniera un po' troppo frettolosa, in maniera un po' troppo precipitosa, perché in realtà fin da sabato, domenica scorsa c'erano diverse cose ancora da risolvere con la Salernitana. Più che altro è la Salernitana che deve risolvere alcune cose con il Crotone che detiene il suo cartellino, quindi il problema è tutto lì. Qualcuno aveva già dato per fatto l'arrivo per Simi, che verrà probabilmente, ma ripeto, non è un giocatore della Salernitana, è un giocatore del Crotone in prestito alla Salernitana, ci sono tante cose da mettere a posto.
Eh sì, infatti dicevo, come minimo mi sembra che una delle condizioni è che in Parma-Crotone è difficile che giochi proprio contro, arriva e gioca contro il Crotone, magari gli fa anche gol, no? Lo conosciamo un pochino il calcio, no?
Sì, ma no, ma non è tanto quello, è che ci sono da risolvere tante cose a livello contrattuale. Ripeto, secondo me si è reso troppo facile un trasferimento che può andare in porto, perché non siamo distanti, ma non è così scontato. Comunque eravamo ancora abbastanza lontani quando qualcuno aveva già dato per fatto il trasferimento.
Allora Luca, ti chiedo questo però, nel caso Parma chiudesse per Simi, che come cambiano gli equilibri davanti? Nel senso, io lo vedo molto difficile, vedo una convivenza complicata da rodare con Roberto Inglese.
Allora, io credo che Simi sia una richiesta specifica di Iachini, quando la società pensava davanti, secondo me, di essere già a posto, perché hai già 6-7 attaccanti, quindi credo che la società pensasse di essere a posto e pensava probabilmente di inserire qualcuno solo in caso di addio di qualcun altro. C'è un sovraffollamento clamoroso davanti quando i problemi sono in altre zone. Cioè questa squadra secondo me ha un equivoco di fondo, cioè gioca a tre a centrocampo senza avere delle mezze ali che si inseriscono e non, secondo me non puoi giocare a tre a centrocampo senza avere delle mezze ali che si inseriscono avendo solo dei centrocampisti che difendono o giocatori tipo Vasquez che
non è una mezzala, insomma, dai.
Non è una mezzala.
Cioè, secondo me lo potrebbe essere in Spagna, in una squadra che fa possesso, cioè in una squadra come il Parma non può fare la mezzala.
No, allora Vasquez ha un raggio d'azione che è di 3-4-5 metri quadrati e quindi voglio dire non si può pensare che faccia la mezzala. Lui deve fare trequartista, ma deve avere una squadra che corre per lui. Se una squadra ha una mobilità limitata come il Parma in questo momento, uno come Vasquez diviene quasi un lusso. Come ho detto, chiaramente ho scatenato un po' il putiferio di tanta gente, ma non basta vedere un colpo di tacco per capire se un giocatore è utile o no. Vasquez è un grandissimo giocatore, ma deve esserci una squadra che lo supporta, e adesso questa squadra che lo supporta non c'è. Ma ripeto, secondo me il problema è in mezzo, perché se non hai centrocampisti è inutile mettere un centrocampo a tre, allora metto il centrocampo a due e fai un 4-2-3-1, oppure se pensi che sia troppo sbilanciato metti la difesa a tre, fai 3-4-1-2 inserendo sempre Vasquez alle spalle di due punte o di una punta e poi decidi se fare una difesa 3 o una difesa 4, ma se non hai i centrocampisti perché devi fare un centrocampo 3? E non ce li hai.
Ci chiedono se Cassata e Bernabé sono buoni, un ascoltatore.
Cassata è... No, Bernabé non lo so, non l'ho mai visto in vita mia, e bisogna chiedere a Maresca, io non l'ho mai visto Bernabé. Cassata l'ho visto tante volte, è un giocatore che in categoria può fare il suo, era un giocatore come ho detto a Calcio e Calcio giovedì che era una grande speranza delle file della Juventus, poi si è un po' perso, ma lui è una bella mezzala, la classica mezzala sinistra che ruba palloni, che si inserisce, che ama anche, ripeto, partecipare all'azione e ha un bel cambio di passo, cosa che manca nel centrocampista del Parma di adesso. È chiaro che Cassata adesso non ha ancora giocato perché è un po' in ritardo, perché Genova ha giocato pochissimo, però lui sarà sicuramente un punto di forza di questa squadra. Però sì, mi ripeto, tu puoi mettere davanti anche Haaland, ma se non hai una squadra che mette nelle condizioni di essere decisivo, davanti fai fatica. Cioè, io non credo che Simi è un ottimo giocatore, ma non credo che il problema del Parma sia il centravanti.
No, secondo me è il centrocampo, ecco. Lo stavi dicendo prima, quindi ci faremo eco, ecco, da questo punto di vista. Iachini però, insomma, ha citato anche centrocampista e difensore. Secondo te glieli prendono?
Ma non te lo so dire, probabilmente un centrocampista sì, se lui vorrà giocare veramente con questo centrocampo a tre, anche perché comunque Iachini, sì, insomma, quando è arrivato disse io cercherò di cucire l'abito adeguato alla squadra che ho a disposizione, insomma adesso è un abito che tira un po' da tutte le parti, in realtà lui ama molto il 5-3-2, l'unica variante che vedremmo secondo me con Iachini è un 4-3-1-2, che sicuramente sarebbe già meglio di adesso, ma ripeto, se non hai centrocampisti fai fatica a fare un centrocampo a tre, perché devi adattare della gente che non ha le capacità di fare gli interni di centrocampo. Anche Somm è un giocatore che è un centrocampista difensivo, non è un centrocampista che ha il cambio di passo e va dentro. L'hai mai visto andare dentro in un'azione e buttarsi dentro l'area di rigore? Io non l'ho mai visto. Quindi è un centrocampista difensivo. Vasquez non è una mezzala, vabbè, c'è Cassata, ma ce ne vuole un altro, eh?
No, è complicata. Come la vedi, Luca? Sinceramente, quante chance dai al Parma di agganciare il treno dei playoff?
No, ma io gliene do, però deve esserci un po' di chiarezza tra la società e l'allenatore, nel senso che l'allenatore, se a fine mercato avrà gli uomini per giocare come vuole lui, bene, non dovesse averli, mi auspico che possa cambiare qualcosa e decida magari di mettere in campo una squadra più in linea con le caratteristiche dei giocatori che ha. In questo momento il 5-3-2 non è sicuramente il modulo, lo schema migliore. Poi fammi dire una velocissima su Tutino.
Arrivavo anche lì.
No, Tutino è un giocatore che secondo me l'anno scorso ha portato quasi la serenità in Serie A da solo. Ha fatto 13 gol, ha fatto 7-8 assist. È stata la miglior seconda punta del torneo. Che tifosi giustamente possano nutrire dubbi sul giocatore ci sta. Che possono nutrirlo dei giornalisti, magari un po' meno, perché i giornalisti magari dovrebbero conoscere le storie dei giocatori. Lui è un giocatore per la categoria molto importante, che giocherebbe titolare un po' ovunque in Serie B e tutte le squadre farebbero carte false per averlo. A Iachini è evidente che non piace troppo, questa è la mia idea.
Può diventare un problema questo, perché mi sembra che se non l'ha messo sull'altro giorno, tra l'altro il giocatore stava bene. Ecco.
È chiaro che non gli piace, ma Se a Iachini non piace non significa che sia balordo, perché anche ad Ancelotti non piacevano Baggio e Zola, e uno l'ha voluto e l'altro l'ha fatto cedere, ma non credo che fossero due giocatori scadenti. Quindi a lui non piace, per carità, dal mio punto, secondo me non gli piace, però è evidente, fa giocare Bonni che ha 17 anni al posto di un giocatore come Tutino, è evidente che proprio non è nelle sue grazie, però non significa che se non gioca Tutino è scarso.
Però sarà un complicato gestire questa situazione, perché c'è gente che può essere ingombrante poi per altri quattro mesi in panchina. Parlo di lui, parlo di Mann, e allo stesso modo non credo che sia così facile piazzarli senza rimetterci, almeno trova qualcuno che gli paghi lo stipendio, perché oltretutto hanno degli ingaggi molto importanti.
Ma sì, ma anche la gestione di Mann, dai, metterlo in campo al 42esimo del secondo tempo a sinistra, insomma, non lo so, insomma. Questo deve essere una risorsa in più, non deve essere uno che tappa il buco, che lo metti lì quando proprio non sai cosa fare. Non lo so, non mi è sembrata una gestione del tecnico, che peraltro stimo, domenica scorsa così illuminata nella partita persa col Frosinone.
Luca, prima di salutarci ti chiedo, per chi tifi tra Berrettini e Nadal in semifinale agli Australian Open?
Beh, è Nadal. Scusa, voglio dire, tu Juventus, che so, Borussia Dortmund, finale di Coppa dei Campioni, beh, ti tifi
il Borussia Dortmund.
Basta, siamo già dati la risposta. No, vabbè, ma io sono tifoso di Nadale, sai, quando uno è tifoso di Nadale è tifoso di Nadale, non è che tifoso di Nadale a giorni alterni, insomma.
Quanto lo temi Berrettini? Tra l'altro abbiamo detto prima, ha vinto al quinto contro Monfils, e come la vedi, molto. Se riesci a vederla in maniera oggettiva,
Sì, non è facile chiedere una partita di Nadal. No, lo vedo bene, Berrettini è un ottimo giocatore. Oggi l'ho visto molto male con Monfils, che è un giocatore ormai sul viale del tramonto, che gioca distinto e poco di tattica e così poco di strategia. Però Berrettini è un giocatore che non ha molto un piano B, ha grande potenza ma non ha un piano B. Ho visto molto bene anche Nadal, che non pensavo potesse tornare su questi livelli così velocemente.
Grazie Luca Ampollini, come sempre, lo ritrovate giovedì a Calcio e Calcio. Ciao Luca.
Ciao Marco, ti abbraccio, un abbraccio a tutti.
Allora, in chiusura due messaggi, questo di Franco. D'accordo, ci vogliono due centrocampisti buoni, ma davanti chi fa gol? Che non c'entrano mai la porta, anche questo è vero. L'altro giorno hanno tirato una 15 volte in porta, ha preso la traversa Vasquez, ma se no il portiere del Frosinone, Ravaglia, è rimasto inoperoso. Non abbiamo mai fatto gol di testa, né su cross, né su corner, né su punizione, alla faccia degli algoritmi, scrive Rino. Beh, a parte Frosinone, no, col Frosinone, sì, scusate, col Pordenone. Il Parma ha fatto gol sugli sviluppi di angoli, cross così. Però secondo me quella è una partita che non fa testo, perché è stata veramente troppo facile vincere, ecco, quel match lì. Poi dopo davvero punizioni, calci d'angolo così, Parma può solo che migliorare. Siamo arrivati alla fine della puntata, vi ringrazio per averci seguito, torniamo domani alle 14, ciao a tutti!